Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Celebriamo la memoria di San Felice, vescovo della nostra Chiesa, l'occasione ancora per pensare e pregare per la nostra Chiesa. Chiediamo all'inizio dell'Eucaristia, come ci suggerisce l'Apostolo, la conversione della nostra mente, del nostro giudizio,
nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, dal versetto 17 al 25. Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi, invece, annunciamo Cristo crocefisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio.
Ecco, cerchiamo anche di seguire il filo del discorso dell'Apostolo. Io suggerisco solo che in questa parte l'Apostolo parla in modo negativo della sapienza, poi a partire dal versetto 6 del capitolo 2 parlerà in modo positivo della sapienza, e in questa parte negativa mi sembra che si può collegare tutta questa parte dal versetto 18 al versetto 10, giusto per fissare lo scopo dell'Apostolo, che è quello di invitare i credenti a cambiare il modo di ragionare rispetto alle divisioni dovute in fondo all'orgoglio o al vanto della sapienza umana. Mi pare che sia questo il punto, comunque dovrà emergere nella prima parte, e così possiamo anche immaginare o vedere qui la funzione di tutta questa parte. L'Apostolo non parte direttamente ad affrontare l'argomento, parte dal punto essenziale che deve sul quale bisogna convertire il proprio modo di sentire e di pensare. Quindi parla della croce, parla dell'iniziativa di Dio attraverso la croce qui. Poi dal versetto 26 continuerà lo stesso argomento. Qui parla di quel che Dio ha fatto attraverso Gesù per la salvezza. Poi parlerà della vocazione, chi Dio ha scelto. Ha scelto i potenti, ha scelto i sapienti. E poi dopo, dall'inizio, i primi cinque versetti del capitolo 2, parlerà del modo di chi annuncia il Vangelo, cioè di sé, delle sue, del perché Paolo annuncia il Vangelo nel modo in cui fa, sempre tutto ispirato al mistero della croce di Gesù. Ecco, ma vediamo più da vicino il brano di oggi.
Faccio solo una domanda preliminare. Al versetto 17 che oggi abbiamo riletto, c'è in greco quell'infatti?
Al versetto
17. C'è quell'infatti?
Sì. All'inizio, no? Infatti, sì. Sì, certo.
Anch'io ho pensato che il discorso sulla sapienza sia collegato alle divisioni di cui parlava prima, io sono di Paolo, io sono d'Apollo, anche perché al capitolo 3, al versetto 4, lo riprende, quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini, dopo aver detto che l'uomo spirituale giudica ogni cosa, mentre l'uomo carnale naturale non può comprendere le cose dello spirito. Quindi evidentemente tutto questo discorso non è sganciato. Il motivo delle divisioni sta proprio su questo. Il motivo delle divisioni sta proprio su questo punto della sapienza. Io a margine, da una precedente lettura, avevo scritto si evince che la causa principale della divisione è la presunzione di sapienza, occasionata forse dalla predicazione di Apollo. Comunque questo inciso, questo, diciamo, questo sviluppo del discorso con questi versetti molto celebri, i giudei chiedono i miracoli, i greci cercano la sapienza e noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, e poi ciò che stoltezza di Dio è più forte degli uomini, è un passo molto importante per la nostra fede. Io su un altro libro avevo segnato a margine un'altra cosa che l'avevo trovata leggendo il commento quando facevamo Geremia in Lexio, c'era un commento di una omelia di Geremia che finiva così: e tutti i contrari il mio Signore e Salvatore li ha assunti per distruggere i contrari con i contrari e perché noi fossimo resi forti dalla debolezza di Gesù e fossimo resi sapienti dalla stoltezza di Dio e una volta entrati in esse potessimo ascendere alla sapienza, alla forza di Dio, Cristo Gesù, al quale la gloria e la potenza nei secoli. Amen.
Questa omelia di Origene.
Viene sempre da ringraziare quando il Signore nella Lexio accade che, almeno a me pare, che il Vangelo getti, come in questo caso, una luce particolare sul testo, in questo caso di Corinti, che abbiamo in Lexio. Lo dico perché credo che il discorso di Gesù sui bimbi che abbiamo, su quella che, come tante volte abbiamo detto, è la caratteristica che fa di loro dei privilegiati, perché a loro appartiene il regno di Dio, sia soprattutto quell'abbandono, quel fidarsi che li caratterizza, non è un discorso di innocenza o quant'altro, ma questa è veramente del bambino, sapere che non si fa da soli. Allora, ecco, questo mi aiuta a capire meglio il testo di Prima Corinti, anche perché ho sempre, un po' per delle vicende parrocchiali, patito il rischio di intendere testi come quello della Prima Corinti come un'ode dell'ignoranza, che invece non credo che lo sia, ma proprio come una messa in guardia, come è già stato detto, dall'orgoglio, dal pensiero di potercela fare, perché si capisce, e contrapposto invece al bambino, che il problema di capire non se lo pone neanche, si pone il problema di chi lo salva, chi gli dà da mangiare, chi lo tiene stretto. E questo è quello che deve essere per noi l'esempio.
Ma appunto questa, questo versetto di Isaia 29, distruggerò la sapienza dei sapienti, annienterò, richiama un po' anche il versetto di, forse l'aveva citato Giovanni, Isaia 52, proprio l'ultimo versetto di Isaia 52, 15, dove dice appunto si chiuderanno la bocca, davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Cioè è un fatto strabiliante, cioè un fatto veramente al di là della sapienza umana, veramente il piano di Dio, la sapienza di Dio è un fatto inenarrabile di fronte al quale appunto si rimane sgomenti, come dire, ecco, quindi mi sembra che veramente Isaia 29 appunto dice che ogni tentativo umano sarà distrutto, cioè non, il Signore dice farà ancora prodigi per il popolo, e quindi veramente il prodigio ultimo meraviglioso sarà la croce di Cristo.
Io pensavo che più che qui una condanna della sapienza e poi al capitolo 2 un elogio della sapienza, ci fosse esattamente la stessa cosa in tutte e due le parti, cioè una condanna della sapienza umana e un elogio della sapienza divina. Perché qua dice, noi parliamo sì della sapienza dei perfetti, ma è la sapienza di Dio. E questa sapienza di Dio si rivela in quella che al versetto 18 viene detta la parola della croce, che è una parola che per noi è incomprensibile finché non si comincia a viverla. E credo che sia sempre comunque faticosa da comprendere fino alla fine, fino a che il Signore ci farà la grazia suprema di morire volontariamente appunto nelle sue mani, perché la parola della croce vuol dire rinunciare a se stessi, alla propria sapienza, a quello che si pensano i propri pensieri giusti, e rinunciare magari per accettare i pensieri che si ritengono sbagliati, sottometterci costantemente al pensiero degli altri, e finché questa cosa non la si vive, e per noi è difficilissimo, per me è difficilissimo. Credo che la parola della croce ci rimanga estranea e quindi noi rimaniamo nella nostra sapienza, che può essere giustissima, ma non è la sapienza di Dio. È una nostra sapienza umana, con una giustizia umana, un pensiero umano. Rimane che la parola della croce è scandalo, è veramente una sapienza pressoché impossibile da capire se il Signore non ci fa grazia di viverla.
Sempre in linea con quanto è stato detto, mi ha colpito molto il fatto che dica, opponga alla sapienza della parola umana la parola della croce, però la definisce non tanto sapienza quanto potenza, è potenza di Dio, e questa cosa è particolare, è vero, la parola di Dio è potenza, richiama Isaia ma richiama anche il Salmo 33, e infatti nel Salmo 33 dice egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto, il Signore annulla i disegni delle nazioni, il versetto che c'è qua, ma l'annullamento dei disegni delle nazioni è operato dalla parola che è potenza.
Ma appunto in che cosa sta questa stoltezza o sapienza, potenza o debolezza. Credo che appunto, come dice il versetto 17, poiché non venga resa vana la croce di Cristo. Ossia, qui dopo non parla più, sì. E dice più avanti, noi invece annunziamo Cristo crocifisso. Allora che cos'è appunto questa potenza di Dio? È che il grande condottiero di Israele, il Messia, è messo in croce e si è fatto appunto si è lasciato crocifiggere. Quindi è proprio questo abbassamento di Dio che si rivela tutta la sua potenza, che si è lasciato annientare, ma poi per appunto si rivela tutto il mistero in questo della Pasqua, della redenzione, che è salvezza non solo di Israele ma di tutti gli uomini. E quindi è proprio in questo ricerca di capire, ma più che ricerca è amare questo amore di Dio che si è così addientato per congiungersi, per salvarci e per rivelare tutto il suo amore.
Io ricavo che, come abbiamo bisogno noi, così avevano bisogno loro, o come avevano bisogno loro, così abbiamo bisogno noi, di cambiare. Questi erano credenti in Gesù, riempiti dei doni di Dio, di cambiare completamente il loro modo di giudicare, di pensare, di sentire. E è molto bello quello che fa Paolo qui, che comincia a parlare di cosa ha fatto Dio, ad approfondire questo punto. Infatti questo brano di oggi tutto è centrato sul soggetto, è Dio dappertutto. Quello che Dio ha fatto attraverso Gesù, lo si vede in Gesù. Cioè, qui fa un'affermazione molto forte, molto importante, al versetto 18, dicendo che il messaggio della croce, che vuol dire il messaggio dell'amore del Messia fino alla morte, cioè tutta la vita di Gesù fino alla morte, è la potenza di Dio. E Dio dimostra la sua potenza attraverso questo. E poi spiega che questo lo dice la Scrittura, era una promessa di Dio, nel versetto 19, difatti sta scritto così. Dio aveva promesso che avrebbe resa vana la sapienza degli uomini, la sapienza dei potenti, e al versetto 20 Paolo dice questo l'ha fatto mediante la croce. Non è la croce questo? In che modo Dio ha reso, in che modo Dio ha attuato questa promessa, che è un suo intervento attraverso la croce di Gesù? Non è la croce di Gesù che rende vano tutto? Questo è l'atto di potenza di Dio, poi spiega il perché l'ha fatto, e questo versetto 21 mi sembra centrale, insomma, e anche se non si capisce bene fino in fondo, ci sono diverse possibilità, ma la sostanza mi sembra fondamentale, cioè Dio ha scelto questa via perché il mondo, mediante la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. Se vuol dire così, allora è molto vicino, non del tutto uguale, ma molto vicino a quello che dice al primo capitolo della lettera ai Romani, quando spiega che avrebbero dovuto o che attraverso la creazione conosce il creatore, ma non è stato così. E quindi, qui sembra una cosa simile, dal momento che il mondo non ha conosciuto, e questo per Paolo è un'evidenza, è come nei Romani, è evidente che gli uomini non hanno conosciuto Dio, altrimenti non si comporterebbero così, e per mancanza di conoscenza che poi si comportano così, e non avendo loro conosciuto attraverso la loro sapienza, che pure Dio ha dato, Dio, allora Dio ha scelto un'altra via, che è la croce di Gesù. E forse una ragione anche ancora più profonda, ecco. Nella sapienza di Dio, cioè Dio, perché Dio è fatto così, Dio rivela la sua potenza mediante l'umiltà, perché Dio è così. Essendo Dio così, ha rivelato veramente, diciamo, ha reso vano quella sapienza che gonfia l'uomo. E qui c'è la radice. Paolo comincia dal più profondo, cioè dalla radice del peccato, che è l'orgoglio, che gli uomini hanno in sé, e anche questi credenti hanno, e come noi abbiamo. E comincia a parlare di Dio e di quello che Dio effettivamente ha fatto mediante Gesù.